Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Sui luoghi del tulipano selvatico giallo, l'Università di Pavia sta ricostruendo la presenza storica di questo fiore tipico dell'Oltrepò pavese, ma anche delle zone limitrofe dell'Appennino piemontese ed emiliano, e non solo. L'agricoltura intensiva negli ultimi 50 anni ha ridotto la presenza di questa pianta spontanea della flora mediterranea. La ricerca, partita da Calvignano in provincia di Pavia, sta appassionando sempre più persone. Nell'ABC dei domini collettivi racconteremo come le proprietà delle comunità difendano e migliorino gli ecosistemi, un aspetto confermato dalla premiazione di Legambiente per quelle trentine del Monte Bondone alla vigilia dell'Overshoot Day, la giornata del consumo annuale delle risorse rinnovabili dei territori. In Valtrompia, a Villa Carcina, provincia di Brescia, da 115 anni c'è la macelleria e salumeria Equina Porta. Ci siamo fatti raccontare come sono cambiati i consumi e la produzione, anche per la crescita delle temperature. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, descriviamo il mercato del tonno e gli impatti ambientali dell'incremento dei consumi, quindi della sua pesca. Per le storie agroalimentari recenseremo il libro Il ritorno delle piante, dedicato al verde urbano e al ruolo ambientale, sociale e alimentare delle coltivazioni in città e delle aree periurbane. Per gli autori, Fuori Porta, Geografia e Storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti, in collaborazione con la Regione Lombardia, sentiremo la descrizione degli arazzi della primavera disegnati dal Bramantino esposti al Castello Sforzesco. Calvignano, nella parte bassa delle colline dell'Oltrepò pavese, appena sopra Casteggio, è iniziata la riscoperta delle macchie di tulipani gialli selvatici, una pianta tipica della flora mediterranea, presente nei ricordi nelle foto di oltre mezzo secolo fa, per cui l'amministrazione comunale con l'Università di Pavia ha iniziato a mappare la sua presenza e a studiarla, un progetto che sta coinvolgendo sempre più appassionati al giallo spontaneo delle fioriture di inizio primavera. Sentiamo il professor Graziano Rossi del corso di laurea magistrale Agri-Food Sustainability dell'Università di Pavia.
Abbiamo cercato di coinvolgere anche i social e con i social la gente. Vedremo che la caccia è aperta, perché noi stiamo facendo un censimento floristico di questo tulipano in tutto l'Oltrepò pavese e soprattutto poi cercando di capire se ci sono e dove sono i sopravvissuti, perché noi stiamo cercando i sopravvissuti per magari ricominciare una storia che è stata narrata per il passato, ma noi vorremmo che fosse anche così. L'abbiamo voluto rendere social perché io pensavo che non venisse nessuno il 17 di novembre, invece c'erano forse 40 persone già allora. Pensavamo che non fosse un argomento di interesse, però effettivamente i tulipani, con il fatto che tutti pensiamo che siano solo coltivati solo in Olanda e qui da noi solo se li importiamo dall'Olanda, invece stupisce. Questo perché il tulipano che noi trattiamo, il tulipano dei campi, in realtà è una specie spontanea, è uno dei vari tulipani che crescono spontanei in Italia. E poi ha un areale piuttosto ampio e che corrisponde molto anche a quello della vite. Quindi siamo, adesso noi qui ci sembra un po' strano, ma nell'ambito della flora mediterranea. Noi siamo un po' l'estremo nord della zona mediterranea, anche se con il cambiamento climatico, non dico che stiamo diventando Africa, però si sposta tutto più a nord. Quindi noi diventeremo sempre più mediterranei. Allora, cos'è questo tulipano? È una specie spontanea che troviamo, Tulipa silvestris. Silvestris significa dei boschi, in realtà vive al margine dei boschi, non dentro il bosco. È una pianta di ambienti molto luminosi e ama poi tantissimo le situazioni un po' di margine, di ecotono, di passaggio. Quindi sta molto bene anche nei campi, perché l'uomo, poi dopo dipende dal limite delle sue attività, però crea comunque un disturbo continuo annuale, che parlava una volta, adesso non, temo che non esiste più, di colture sarchiate, quindi c'era una sarchiatura, una zappatura leggera, così, non come quella fatta così, era proprio per smuovere il terreno. Quindi il disturbo crea una nicchia favorevole per questa pianta. Quindi è una specie che si è molto diffusa, probabilmente di origine medio orientale, come tutti i tulipani, anche i tulipani coltivati in Olanda, non sono olandesi, ma derivano da un passaggio di bulbi, di materiale, molti secoli fa, dall'Asia fino all'Olanda. E da qui poi è cominciata la domesticazione, la differenziazione varietale e ormai ci sono tulipani di tutti i colori e di tutte le forme a livello di disegno. È una liliacea, quindi la famiglia dell'aglio, della cipolla, del giglio, dove il numero base è 3. Qui è un doppio numero, 3 più 3, vedremo se non sono né petali né sepali, ma sono tepali. Cioè non c'è la differenziazione in calice, corolla, sepali e tepali, ma c'è un solo tipo di elemento vessillare, il vessillo, la bandiera, cioè quello che appare per attirare gli insetti. Quindi non due ma uno, e questa è una caratteristica di tutte le liliacee. È una bulbosa, noi diciamo a lezione, quando parliamo del ciclo riproduttivo delle piante, che sono piante qui perenni, è una criptofita, la cripta è quella parte della chiesa sotterranea, quindi la pianta sta sottoterra come bulbo, che è la parte che resiste al gelo e anche al caldo estremo. La parte aerea si sviluppa in primavera, un ciclo rapido, fa anche una riproduzione da semi, ma la pianta si mantiene fondamentalmente da bulbo. Non va confuso con un altro tulipano, il tulipano precoce, che ogni tanto mi dicono, ho visto dei tulipani rossi in vigna. Ecco, quelli lì non sono la specie spontanea, è una specie esotica che si è naturalizzata e che troviamo. Però diciamo, quello importante è questo qui giallo, non è quello rosso.
In quale altre zone dell'Appennino non solo è diffuso il tulipano giallo selvatico, ce lo racconta ancora il professor Graziano Rossi del corso di laurea magistrale Agri-Food Sustainability dell'Università di Pavia.
Nel bacino mediterraneo è nativa, autoctona, mentre è esotica nel centro-nord dell'Europa, fino a diventare appunto invasiva, il che sembra una cosa brutta, però ci dà anche un po' di speranza che se lo volessi coltivare e rimettere dove c'era e magari a difficoltà, secondo me ci sarebbero buone probabilità. Diciamo, questo qui è anche un aspetto positivo. In Lombardia non è solo in provincia di Pavia, ma è anche nel Mantovano, che confina con la provincia poi più in basso di Ferrara, in Emilia-Romagna, dove è nota. In Emilia-Romagna la specie è piuttosto comune, o almeno fino adesso è stata considerata parecchio comune. Un'altra zona dove c'è vicino a noi è la provincia di Piacenza e anche l'altra parte il Piemonte meridionale, quindi la provincia di Alessandria. Quando ci siamo visti a novembre non avevamo idea di che cosa volesse dire questa ricchezza nel Piemonte meridionale, ma poi siamo andati a documentarlo. Dov'è? Dov'era il tulipano? Io non ho mai visto delle vigne con così tanti tulipani. Per immaginare com'era qui la situazione, ma abbiamo dei testimoni oculari, ci siamo trasferiti in Piemonte, dove c'era questa altra narrazione che i tulipani riempivano i campi, le fioriture di tulipani. E obiettivamente ne abbiamo trovati tanti, nella zona appena sopra Tortona, un campo che è stato lavorato ed è solo costituito da tulipani. Tra l'altro è un'azienda che non è biologica, non sanno spiegare il motivo e è assolutamente strapieno di tulipani. Ma anche nelle zone coltivate a vigneto, perché un po' l'ambiente più importante è quello dei vigneti. In generale non ne vedo uno di tulipani nelle vigne. Ecco, qua abbiamo trovato situazioni di questo tipo nel comune di Costa Vescovato e c'è una situazione incredibilmente ricca che stiamo studiando in maniera anche molto dettagliata. Ad esempio abbiamo visto che le lavorazioni contano. La lavorazione qui è una lavorazione minimale, fatta con due lame che a primavera aprono, aerano un po' la terra e basta. Invece nella fila a fianco, sono alternate, fanno una lavorazione autunnale e lì i tulipani c'erano ma non fiorivano, ad esempio. Ci sono piccoli e non riescono a fiorire. Invece qui compiono tutto il ciclo. L'anno dopo, questo si fa anche qui, poi si inverte il tipo di lavorazione della vigna. Quindi qui hanno mantenuto, questa è un'azienda biologica, anche questa di 30-40 anni, però l'abbiamo visto anche in situazioni assolutamente non biologiche. Effettivamente questa è una pianta strana, cioè dove ce n'è tanta, poi il resto non c'è. È una specie clonale, probabilmente sono tutti fratelli gemelli quelli che vediamo, poco di più, quindi si riproduce molto vegetativamente e non ha una distribuzione omogenea, è molto disomogenea. In questa zona dell'Alessandrino è pieno. Grazie alla loro legge del 1982 del Piemonte, sicuramente loro sono stati più lungimiranti, però non credo che dipenda solo da quello, credo che dipenda anche dalla stessa natura della popolazione, quindi ce n'è veramente tanto, e dalle pratiche agricole evidentemente più sostenibili.
Qual è la diffusione tra Mediterraneo e Centro Europa del tulipano selvatico giallo? Lo sentiamo da Samantha Dossi dell'Università di Pavia.
Innanzitutto si può vedere che è una pianta euro-mediterranea, ciò significa che è legata all'Europa mediterranea, quindi intorno al Mar Mediterraneo, ma si può allungare e espandere anche verso l'Europa centrale e anche in alcune parti verso l'Asia e nelle Americhe, ma in minore quantità. Infatti, nella maggior parte delle cartine che si presentano per la distribuzione delle piante, si possono notare le diverse escalation di colori. Quindi nelle zone gialle e nelle gialle chiare, il tulipano sarà meno presente, mentre nelle zone rosse e arancioni la concentrazione sarà molto più densa. In Italia il tulipano è presente in tutta la penisola, tranne in qualche parte, come ad esempio la Repubblica di San Marino, dove la specie risulta assente, e nella regione Liguria. È molto importante da sottolineare che nel Friuli Venezia Giulia la pianta non è più stata ritrovata. Ovviamente dobbiamo ancora capire le motivazioni, però è un dato rilevante. L'importante da sottolineare è che in Italia il tulipano selvatico è allottolo. Ciò significa che era presente già all'inizio. Lui si è evoluto per stare in Italia, in Francia, perché è dove il suo clima è più adeguato, infatti il clima mediterraneo. Però c'è da dire che, a differenza dei tulipani classici, siamo stati noi ad esportarlo verso il nord dell'Europa. Questo è stato possibile grazie all'intervento di molti scienziati che, incuriositi dalla bellezza di questo fiore, hanno deciso di iniziare a studiarlo. Ovviamente hanno chiesto aiuti da altre parti dell'Europa. Come prima cosa si può vedere un'espansione verso nord, da Bologna fino a Zurigo, in Svizzera, mentre in un altro momento Corlus clusius, che era presente in Belgio, si è fatto mandare da alcuni suoi colleghi semi e bulbi, quindi materiale biologico e genetico utile per la riproduzione della pianta, sia da Montpellier che da Bologna. Questo ci fa capire che là non era presente prima la pianta. Successivamente Corlus clusius si è dedicato all'espansione ancora più verso nord, quindi verso il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Germania. Poi l'ho definito areale secondario in quanto non era il suo areale, quindi la zona geografica dove lui era presente all'inizio. Si è naturalizzato in un secondo momento grazie all'azione antropica dell'uomo. Questo ha portato alla divisione e quindi all'areale geografico, ovviamente anche il cambiamento climatico e quindi il fatto che si sta sempre avendo un clima più mediterraneo ha portato all'espansione della pianta. In questo caso è un bene quasi, perché è una bella pianta. In alcuni posti però questa pianta è dichiarata infestante, quindi bisogna vedere anche lì i fenomeni, però appunto ci stiamo lavorando grazie all'equipe e all'Università di Pavia.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente l'Oltrepò Pavese per la BC dei domini collettivi. La professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, ci racconta gli ecosistemi e la tutela grazie alle proprietà delle comunità. Sentiamola.
Perché i domini collettivi sono in sé un ecosistema, nel modo più ampio del termine. Ecosistema non è soltanto quello che noi pensiamo la natura, un ecosistema è anche una cosa che coinvolge l'uomo. E i domini collettivi esercitano la loro cura, il government, come abbiamo già detto in altre puntate, su un territorio che è composto sia dalla fauna e dalla flora, che vivono da quella più grande a quella microscopica, però insieme agli esseri umani che collaborano all'interno dell'ecosistema per mantenere salubre il territorio. Questa armonica relazione permette ai domini collettivi di aver mantenuto, anzi migliorato, perché è proprio questo quello che hanno come mission, se possiamo usare questo termine, per essere proprietari, tra virgolette, di questo ambiente.
Siamo alla vigilia dell'Overshoot Day. Che cos'è innanzitutto?
La Virtue Day è quel giorno che viene calcolato da qualche anno a questa parte in cui ogni nazione del pianeta esaurisce le risorse della Terra e va quindi a usare le risorse dell'anno successivo. Purtroppo, se all'inizio, quando era stato calcolato nei decenni passati, si arrivava quasi alla fine dell'anno, adesso drammaticamente abbiamo addirittura anticipato nei primi mesi dell'anno. Per l'Italia quest'anno l'Overshoot Day cade il 6 di maggio e l'anno scorso ad esempio era caduto il 19 maggio. Pertanto significa che non siamo virtuosi come paese, perché nonostante si continui a porre attenzione su questo argomento, sembra che non si riesca ad arginare questo consumo smodato delle risorse del nostro pianeta.
La relazione tra i domini collettivi e l'Overshoot Day?
È una relazione importantissima. Quest'anno a Trento celebriamo proprio l'Overshoot Day e i domini collettivi. È da 2 anni che lo facciamo come università e come Slow Food Trentino Alto Adige, e ogni anno il convegno inaugurale è legato al racconto dei domini collettivi. Quest'anno abbiamo deciso di far raccontare i domini collettivi che porteremo in università, le buone pratiche che mettono in atto per anticipare, quindi per cercare di arginare questo uso smodato delle risorse. Quest'anno gli ospiti privilegiati saranno le 3 ASUC del Bondone, quindi Sopramonte, Vigolo Baselga e Baselga del Bondone, che proprio oggi, 3 maggio, ricevono un importantissimo riconoscimento, che è la bandiera verde della Carovana delle Alpi di Legambiente. Perché la ricevono? Perché hanno mantenuto salubre, biodiverso, altissimamente conservato il patrimonio del Monte Bondone. I domini collettivi del Monte Bondone sono noti per i loro no. Questo è una sorta di favoletta che viene raccontata, perché dicono no al bacino artificiale da tanto tempo, perché dicono no a vari usi da parco giochi della montagna di Trento. È vero, hanno detto no, ma Legambiente li premia anche per tutta la cura quotidiana e indispensabile che loro fanno sul loro territorio. Una cura che, ripetiamo, è volontaria, nessuno li paga. Quindi fanno tutti quei servizi ecosistemici che non sono dovuti, ma che vengono realizzati da questa relazione che da decenni, millenni a questo punto, soprattutto sulla montagna di Trento, è in atto proprio per far sì che le persone e gli altri esseri viventi del territorio possano continuare a sopravvivere.
Nelle multinazionali del cibo queste sconosciute, Andrea Di Stefano ci racconta il mercato del tonno e il suo impatto ambientale nelle zone della pesca.
Un segmento assolutamente diverso da quello del salmone, essendo impossibile sinora, e speriamo anche in futuro, le attività di acquacoltura, è il segmento della pesca del tonno, un mercato globale che nel 2025 dovrebbe valere 44,7 miliardi di dollari e crescere fino a 54 miliardi di dollari entro il 2032, con una crescita annuale del 3%. Un mercato del tonno che crescerà significativamente soprattutto negli Stati Uniti, trainato dalla domanda di pesce fresco e dal consumo di prodotti di cucina asiatica che si sono imposte negli ultimi anni anche in chiave dell'elemento salutistico. L'Europa continua a dominare il mercato con una quota del 36% complessivamente, perché il tonno è uno dei pesci più conosciuti, più utilizzati e storicamente più presenti sul mercato. Dal punto di vista ovviamente dell'impatto sul overfishing, la pesca del tonno negli anni passati è stata particolarmente dannosa in termini soprattutto relativi alla preservazione delle altre specie, perché ovviamente con le attività di pesca venivano catturati anche molte altre specie ittiche non valorizzate o addirittura distrutte. In secondo luogo, perché in alcune aree geografiche l'overfishing è stato talmente massivo da rendere poi la disponibilità di tonno sempre più rara. Non a caso stiamo parlando in particolare del tonno rosso, quello più pregiato, che è anche oggetto degli elementi di più drammatica speculazione da parte in particolare dei ristoratori che rispondono alla domanda giapponese. Come sappiamo, in alcune aste il tonno viene venduto anche oltre i 150 dollari al chilo. Ma vediamo quali sono invece le caratteristiche globali di questo mercato. L'Europa che continua a dominare la domanda, in particolare per il tonno in scatola, perché è questo l'elemento trainante a livello globale, viene considerato la formula di consumo più efficace, a più lunga conservazione e con un rapporto qualità-prezzo di buon livello, anche se la domanda di tonno fresco rimane sempre molto forte. Nel sud-est asiatico rappresenta quasi il 30%, in Europa il 13,78%. Non ci sono solo le grandi multinazionali affacciate sul mercato. Negli ultimi anni in particolare si è sviluppato un fenomeno molto interessante di pesca che viene giudicata sostenibile dalla stessa Greenpeace. Nelle Maldive è nata una società che alla fine mette assieme una serie di cooperative di pescatori maldiviani che hanno anche sviluppato un processo di conservazione per il tonno di natura criogenica, cioè viene abbattuto immediatamente a meno 60 gradi per le attività di conservazione e per la vendita poi come tonno fresco, in particolare per i consumi di qualità. Poi c'è anche una crescente domanda di tonno in scatola sostenibile e qui la cooperativa maldiviana è riuscita a arrivare sugli scaffali in Inghilterra, dove questo prodotto è particolarmente apprezzato sia per la qualità sia per il rapporto appunto qualità-prezzo-sostenibilità. Un fenomeno interessante che non ha finora caratterizzato invece il perimetro dell'acquacultura, che come avevamo raccontato col salmone è considerato responsabile di danni ancora giganteschi a livello ambientale.
Torniamo ai tulipani selvatici all'Oltrepò Pavese. Da Calvignano è iniziata una ricerca per mappare la presenza di queste gialle fioriture spontanee di inizio primavera, ma anche per scoprire i motivi per cui negli ultimi 50 anni c'è stata una sostanziale sparizione. Sentiamo Eleonora Meconi dell'Università di Pavia.
In primo luogo è importante menzionare come fattore minore però la raccolta indiscriminata del tulipano. Specialmente in passato, magari prima della legge del 2008 che impediva la raccolta, veniva probabilmente raccolto in modo incontrollato senza però riflettere sui possibili impatti sulle popolazioni locali. Però non è un fattore principale. I fattori più impattanti possono essere, ad esempio, le pratiche agricole intensive che si sono sviluppate dopo la rivoluzione verde. Sono stati introdotti fertilizzanti, chimici, pesticidi e anche macchinari moderni agricoli e anche specie coltivabili che rendessero molto di più a livello produttivo. Questo fenomeno sicuramente ha aiutato con la produttività alimentare perché di fatto ci ha dato molto più raccolto. Però dall'altro lato ha avuto anche impatti pesanti sull'ambiente perché ha portato l'intensificazione delle pratiche agricole, l'accorpamento di appezzamenti coltivati più piccoli che c'erano prima per formare aree coltivate in modo intensivo molto più vaste. Però questo fenomeno ha portato alla riduzione degli habitat seminaturali che sono componenti dell'agroambiente e paesaggi in cui l'uomo ha una certa influenza che però mantengono condizioni ecologiche favorevoli allo sviluppo della biodiversità vegetale. Mantengono quindi uno sviluppo vasto delle specie spontanee. Questi habitat seminaturali possono essere ad esempio campi da sfalcio, margini agricoli, siepi e sono molto importanti. Infatti se noi andiamo a eliminarli drasticamente, essendo anche la tipologia di habitat, una delle tipologie di habitat che predilige Tulipa silvestris, chiaramente diminuiranno le popolazioni. In secondo luogo, un altro fattore importante da considerare è la gestione agronomica, specialmente del suolo coltivato, perché lavorazioni abbastanza invasive del suolo come possono essere la lavatura in profondità e il diserbo meccanico piuttosto che chimico possono andare a disturbare, anche a rovinare i bulbi sotterranei del tulipano, compromettendone così la fioritura negli anni successivi. Un altro fattore importante da considerare, legato sempre alla gestione del suolo o alla sua qualità, è la tipologia di suolo di cui Tulipa silvestris ha bisogno. Secondo anche gli indici ecologici di Landolt, che è un botanico, infatti si vede che Tulipa silvestris ha bisogno di terreni mediamente umidi e anche ricchi di contenuto di humus. Un altro fattore molto importante per Tulipa silvestris è la quantità di nutrienti che ci sono nel terreno, in particolare di azoto. Infatti ha bisogno di quantità di azoto medie, quindi se noi avremmo terreni troppo ricchi di azoto o troppo poveri di azoto, il tulipano farà fatica a svilupparsi.
Sulle testimonianze del passato e ritrovamenti di tulipani selvatici in Lombardia, ma anche Piemonte ed Emilia-Romagna, sentiamo ancora il professor Graziano Rossi dell'Università di Pavia.
Io le immagino come qualcosa del passato, cioè un campo pieno di tulipani, quello che narrano le persone diversamente adulte di Calvignano, perché tutta la storia è nata da loro. Per noi come università siamo uno strumento, niente di più. Loro ci hanno chiamato, ci hanno detto ma noi vorremmo occuparci di tulipani, io questi sono mai. Invece era molto interessante perché loro ci hanno testimoniato che i tulipani qui c'erano, effettivamente era pieno come si vede in questo libro di Bernini Molano. Allora la domanda poi immediatamente dopo è ma dove sono finiti questi tulipani? Cos'è successo? Qualcosa purtroppo è successo, nel senso che la regione Piemonte nel 1982 ha fatto una legge di protezione di questa specie. La regione Lombardia, anche lei aveva la legge degli anni 70, 77, 78 e non era protetta. Quindi fino alla legge attuale che è del 2008, numero 10 del 2008, non c'era nessuna protezione in Lombardia per il tulipano dei campi. In alcune regioni, Veneto, Emilia Romagna, non è protetta per niente perché era ritenuta una specie comune. Poi invece nel 1997 questi colleghi di Camerino fecero queste liste rosse regionali delle piante d'Italia e hanno indicato appunto alcune regioni come a forte rischio di estinzione. Evidentemente avevano ragione, cioè questo è, le liste rosse sono almeno in Italia un campanello d'allarme, rosso pericolo, effettivamente qualcosa si è rotto, cioè questo equilibrio che c'era e che qualcuno magari pensa ancora che ci sia nelle nostre campagne, nelle colline, questa è una specie che arriva anche in pianura, si trova anche, abbiamo stazioni documentate dalla flora della provincia di Pavia, sempre di Ardenghi e Polani, che torna del 2016 a Portalbera. Portalbera è la fonte della Becca, quindi era sicuramente anche nel piano credo che ormai non sia più da nessuna parte, in collina ha una distribuzione sicuramente limitata. Quindi questo campanello d'allarme delle liste rosse regionali delle piante italiane del 1997 di Conti, Manzi e Pedrotti evidentemente aveva un senso. Peraltro mi hanno fatto notare anche che in Svizzera le liste rosse della flora svizzera nel 2002 mettevano questa pianta già come minacciata. Nel 2008, quando è stata fatta la legge della Lombardia sulla piccola flora e fauna protetta, effettivamente ci si era resi conto di questo problema e mentre prima non era inclusa, dopo è stata inclusa con un divieto assoluto di raccolta.
Il Verzere di Leonardo torna tra poco, dopo la pausa pubblicitaria. Thank you. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa pubblicitaria. Torniamo ai tulipanigiali selvatici dell'Oltre Papavese, alla storia da cui è iniziata la ricerca dell'Università di Pavia, come ci spiega il professor Graziano Rossi.
Arriviamo alla storia da cui siamo partiti, perché non abbiamo scritto noi le prime cronache del tulipano calvignano, l'hanno scritto le signore, perché erano così innamorate di questi campi fioriti che hanno voluto anche mettere nero su bianco e raccontare con una favola, o meglio farla raccontare a questa maestra poetessa, possiamo dire soprattutto di dialetto, ha scritto anche un dizionario di pavese, Vittoria Fossati, che purtroppo è mancata l'anno scorso, e che ha raccontato questa storia fantastica di questo viandante che si era fermato qui a Calvignano, era stato così ben accolto e per ringraziare aveva la mattina dopo sparso semi di tulipano. Ovviamente non è vero, è una storia, abbiamo rintracciato gli artefici, chi l'ha pensata e chi l'ha fatta, messa giù nero su bianco su manoscritto di Vittoria Fossati, quindi adesso finalmente abbiamo ricostruito tutto. La frase interessante che c'è alla fine è questa: il miracolo della loro straordinaria fioritura si ripete ogni anno. Quindi c'era una straordinaria fioritura, questo è quello che loro hanno visto, che raccontavano anche le mamme, le nonne, ai bambini. La volta scorsa c'era Ghisoni che diceva che la maestra, non so, la scuola era qui probabilmente, li portava giù per la strada a vedere le fioriture a primavera come spettacolo eccezionale di Calvignano. Quindi questo era il passato, abbiamo visto cosa c'è ancora di là dal confine del Piemonte, casualmente per carità, però probabilmente era anche un'enorme popolazione che andava dal Pavese, magari dal Piacentino, fino al Tortonese Alessandrino. Quindi temo che sia colpa nostra, questo è il concetto. Questa diminuzione drastica di popolazione dipende fondamentalmente da noi e giustamente studiosi, come dicevano, non è tanto probabilmente una questione di raccogliere un mazzo di fiori, è più una questione di impatto dell'agricoltura, credo. Quindi qualcosa è saltato in questo rapporto tra l'uomo e tulipano, nel senso che non c'è tanta gente che va a zappare la vigna. Quindi probabilmente quel rapporto di agricoltura tradizionale è venuto a meno. Si tratta di capire adesso se e cosa si vuole fare per riportare il tulipano. Dal punto di vista biologico, secondo me, è coltivabile e riproducibile, soprattutto se ci fosse grande disponibilità di materiale riproduttivo. Di semi ce ne sono tanti e anche tante piantine che quando si lavora il terreno saltano. Quindi potenzialmente è una pianta che potrebbe tornare. Non bisogna farne però 10 individui, bisogna farne 10 camion, riportarli, rimettergli più anni e soprattutto fare un accordo con gli agricoltori, magari con qualcuno che potrebbe essere la Regione Lombardia, ma anche i vignaioli che magari con un po' di orgoglio potrebbero dire: ma questo tulipano noi lo rivogliamo nelle vigne, vogliamo che sia un po' l'emblema delle nostre vigne, magari da mettere, come dicevo, in etichetta. La biodiversità è un valore anch'esso, quindi se io produco un vino che aiuta la biodiversità, perché non lo posso scrivere? Potrebbe avere, diciamo, un valore aggiunto da vendere anche quello.
Sulla diffusione dei tulipani gialli selvatici e i primi esiti della ricerca dell'Università di Pavia sentiamo ancora il professor Graziano Rossi.
Com'è la realtà? Noi abbiamo dei dati, quelli storici molto vecchi abbiamo poco. Abbiamo le pubblicazioni del 2006 di Bernini e Polani, 2016 Ardenghi e Polani, pochi campioni d'erbario, non è una pianta molto studiata perché è effimera. C'è per 15 giorni, fiorita e poi non la vedi più. Quindi attira molto l'attenzione quando c'è veramente poco, il suo ciclo è rapido per poter sfuggire ai caldi estivi e quindi rimanere solo come lui. Quindi abbiamo iniziato una joint venture con Vera Panetta dell'Associazione Volo di Rondine, un'altra studiosa, forse la vera studiosa di questa distribuzione, perché lei conosce tante popolazioni che abbiamo una a una verificato e effettivamente sono state anche ritrovate tutte. Quindi la specie c'è ancora, però dov'è? Nelle vigne non la vedo, se non casi probabilmente sporadici, anche a Mornico Losanna, dove ci hanno detto che ce n'è tanto, andremo a vedere, forse qualcosa c'è, ma dovrebbe essere più un caso unico che raro. La vediamo soprattutto nei margini. È una pianta di margini, come dei boschi, margini dei campi, fossi, scarpate stradali, però è anche secondo me un ambiente di rifugio da cui si può espandere. Questo salto dal bordo del fosso alla vigna evidentemente è un salto pesante. La vigna deve essere in grado di accogliere il tulipano, non è che basta andarci per diventare abitanti di quella zona. Pertanto noi, adesso è il momento dei tulipani, quindi noi stiamo cercando anche di stimolare l'Oltrepò Pavese da percorrere tutto, è dura, eh? Abbiamo bisogno del contributo di tutti, degli occhi di tutti per fare un censimento. Per cui abbiamo deciso di usare i mezzi moderni, quindi cercare di coinvolgere tutti attraverso i social.
Al Verzere di Leonardo lasciamo i tulipani gialli selvatici dell'Oltrepò Pavese di Calvignano e ci spostiamo in provincia di Brescia. Andiamo a Villa Carcina in Valtrompia. Da 115 anni esiste la macelleria e salumeria Equina Porta. Ci siamo fatti raccontare come sono cambiati i consumi e la produzione da Marco Porta.
La nostra è una macelleria storica, in quella sede siamo dal 1910, è riconosciuta attività storica dalla Regione Lombardia. Noi siamo subentrati negli anni 90 degli amici di famiglia, abbiamo rilevato l'attività e continuiamo nello stesso luogo con la stessa tipologia, per l'appunto la carne equina. Dopodiché abbiamo implementato, per quanto riguarda gli insaccati, dove facciamo anche il salame di maiale, faccio lo speck di maiale, però il grosso del nostro lavoro è comunque la carne equina, quindi cacciatori, salame di cavallo, di asino, la bresaola aula di cavallo, il nostro cotechino, che è un cotechino con cotenne di maiale ma carne equina, per cercare di andare un po' più incontro ai gusti e alle esigenze di oggi, quindi un pochettino più magro, senza aggiunta di grasso, un po' più digeribile.
Dove vi rifornite, visto che allevamenti di cavallo da queste parti non ce ne sono?
È abbastanza difficile l'approvvigionamento di una carne equina di alta qualità, perché nella nostra zona il cavallo non viene allevato per il macello, quindi adesso ci riforniamo dalla Polonia, ci sono degli ottimi allevamenti di carne di cavallo, allevati apposta per fare quello. Allo stato attuale è secondo me la qualità più elevata sul mercato che puoi trovare.
Come deve essere un'ottima carne di cavallo? Come la distinguete?
Già la grana indica molto sulla tenerezza o meno, poi dopo già la provenienza vuol dire molto, perché ci sono diverse carni che vengono da diversi paesi e a seconda del paese d'origine la carne ha un sapore diverso. Siccome al giorno d'oggi quella carne che andava magari un po' di anni fa, che aveva un forte sapore di ferro, magari anche leggermente di fegato, non è più tanto apprezzata, noi scegliamo apposta queste mezzine perché hanno un sapore più dolce, meno ferroso, sono molto morbide. Dopo, a seconda dei gusti dei clienti, può essere più o meno amarezzata. Da noi la carne equina troppo amarezzata non è particolarmente ricercata, mentre invece in altre zone, tipo nel milanese, la carne più amarezzata più viene apprezzata, è questione di gusti locali anche.
Come mai in Italia non si alleva cavallo da macello?
Sostanzialmente perché ci vuole molto spazio. Il cavallo fa pochi puledri, uno al massimo, se proprio ti va bene, due, ma generalmente uno. La gestazione dura tanto e c'è bisogno di dargli tanta erba, tanto spazio per lasciarli girare. E qui da noi questi spazi non ci sono, mentre invece ci sono dei grandissimi allevamenti in Uruguay, dove ci sono delle distese sterminate. C'erano nel Canada, ci sono in Romania, ci sono appunto in Polonia, dove hanno una disponibilità di terreno che noi non abbiamo.
C'è tanto consumo ancora che apparentemente sembra diminuito.
Non apparentemente, è diminuito il consumo della carne di cavallo, però resiste una nicchia di mercato che è la nostra e infatti per questo a noi poi non interessa vendere altre carni, perché noi siamo specializzati in questo e in questo vogliamo rimanere specializzati. Per questo però implementiamo le vendite con gli insaccati, con la gastronomia e quindi comunque...
Come sono cambiati i consumi e gli insaccati di carne di cavallo ce lo racconta ancora il norcino Marco Porta.
L'insaccato di cavallo è una nicchia nella nicchia, perché già c'è la bresaola di cavallo, la slinzega di cavallo o chiamata anche carne secca, che è comunque un cugino della bresaola con delle spezie diverse, invece che con la sottofesa che si utilizza per la bresaola si usa magari, noi usiamo il magatello, la noce, dei tagli più piccoli che asciugano più in fretta. Io metto delle spezie quasi come quelle che uso nel salame, con un pochettino di alloro, di ginepro, una stagionatura abbastanza breve. Se no faccio ad esempio una cosa che ho inventato così, l'andouille di cavallo, pancettone di suino carne equina e peperoncini essiccati da me, e ottengo un impasto in formato lombardo, quindi non calabro piccante, però è molto apprezzato. Il cotequino, che è un cotechino con cotenne di maiale e carne di cavallo, che sta riscuotendo un grandissimo successo. E cacciatori di asino e cacciatori di cavallo.
Le spezie sono un segreto?
Sì. Sì, e sostanzialmente quasi neanche mio papà lo sa, perché gli dico più o meno che cosa ci metto, ma poi dopo mi arrangio io. Lui più di tanto capisce di stare, ecco, nel suo, e quindi sì, mi arrangio, le prendo intere perché sono di una qualità più elevata rispetto a quelle già macinate, me le trito io nel mio mixerino e faccio le miscele a seconda del prodotto che devo fare, perché ovviamente sulla bresaola non ci va la stessa spezia del salame e nel cotechino neanche, quindi...
Ci racconta almeno la parte che si può dire delle spezie.
La parte più apprezzata nella nostra località, il grosso lo fa il chiodo di garofano. La cannella non è amatissima, e poi dopo le quattro migliori spezie restano comunque la cannella, i chiodi, il pepe e la noce moscata. Dopo ci puoi mettere del coriandolo, ci sono tante altre cose, ma sostanzialmente il mix si fa con queste tre.
Quanto dura la stagionatura dei vari insaccati?
Ogni prodotto ha una sua stagionatura, ha una sua fase di stufatura, ovvero la prima parte dove si deve scaldare il salame per portarlo a fermentazione e asciugarlo lentamente fino ad arrivare poi a quella che è la vera e propria stagionatura, che avviene, diciamo, dopo 7-10 giorni dopo l'insacco. La stagionatura, a seconda del calibro del prodotto, può variare, diciamo, dal cacciatore magari 20-25 giorni, al salame una quarantina, che lo puoi portare tranquillamente anche i 3-4 mesi, a seconda anche del budello che utilizzi. La bresaola io gli do 2 mesi, lo speck di cavallo anche, lo speck di maiale anche 4-5. La pancetta sostanzialmente ti fa anche un anno, volendo serenamente, più stai lì più migliora.
Usate cantine o solo celle controllate?
Per la prima settimana, che è, diciamo, l'80% del lavoro, uso degli armadi di asciugatura, dove ho impostato personalmente delle fasi sia di asciugatura che di controllo di temperatura. È molto importante non sbagliare lì, perché se sbagli lì poi il prodotto l'hai perso. Dopodiché passiamo giù di sotto, ho una cantina che era la vecchia ghiacciaia della macelleria del 1900, che abbiamo riadattato alla stagionatura dei salami, e lì restano i prodotti per il tempo necessario. Dopo, ovviamente, in agosto la temperatura della cantina non consentirebbe una stagionatura ottimale, e allora ho un'altra cella bella grossa dove butto dentro i prodotti. Quando posso la spengo e vado con una stagionatura naturale di cantina.
Questi anni, con l'aumento della temperatura, avete dovuto cambiare modo di gestire questa fase?
Sì, è un bel problema, perché se prima a fine ottobre già la cantina era in temperatura ottimale, perdi un mese di stagionatura e ti devi attrezzare per forza con delle macchine che ti consentano di stagionare al meglio il prodotto, perché comunque puoi dire che hai fatto una stagionatura naturale, ma se in cantina hai 17 gradi il salame lo rovini.
Anche costi diversi?
Ah, con quello che costa oggi la corrente sì. Però d'altronde questo è quanto, non ci scappi, insomma.
Ci spostiamo al verde urbano, al suo ruolo ambientale, sociale e alimentare. Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni ha letto Il ritorno delle piante di Fabio Marzano, dedicato alle coltivazioni in città e nelle aree periurbane.
Il ritorno delle piante, storie di nuove convivenze tra uomo e natura, di Fabio Marzano, editore nella collana La piccola biblioteca di Ulisse, 2024. Fabio Marzano è giornalista e scrittore, si occupa di botanica e di natura e co-ideatore del Festival del Verde di Torino. Le piante, il verde urbano sono argomenti della contemporaneità. Di fronte alle sfide legate al cambiamento climatico, le piante offrono soluzioni, quelli che si definiscono servizi ecosistemici. Soprattutto la loro importanza è percepibile nei contesti urbani. Il libro è un racconto di esperienze in atto, di nuove convivenze tra uomo e piante e regno vegetale in genere. Dal fitorisanamento in aree contaminate alla rinaturalizzazione di aree marginali, che diventano luoghi di socialità, dalla raccolta di semi al restauro ambientale, esperienze che si possono replicare in diversi contesti, dalla forestazione urbana alle coltivazioni agricole, coltivazione di papaya nelle serre dell'orto botanico dell'Università di Torino, oppure in Sicilia, dove si coltiva con successo sia l'avocado che il mango, che vanno a sostituire le coltivazioni di agrumi, e si sperimenta, sulle pendici dell'Etna, la feijoa, arbusto tipico degli altopiani del Latino America. Nel 2021, sempre in Sicilia, si è stato il primo raccolto delle bacche di caffè. Tutto ciò reso possibile dall'aumento delle temperature, che hanno modificato gli areali tipici delle coltivazioni di alcune piante. E anche l'olivo ha risalito la penisola per arrivare al nord. non solo come elemento ornamentale dei giardini. Apprezzato per le sue qualità mangiasmog, ha usato di più arrivando ad acclimatarsi nella periferia londinese, non tanto per la produzione di olio quanto per la cessione di crediti di carbonio. Proprio per questa sua caratteristica si stanno utilizzando nelle città per il suo valore paesaggistico e ambientale. Vedi l'oliveto nel parco di Termoli oppure nelle città di Pesaro e Ascoli. Allontanato dalle campagne, anche a causa della xylella, il parassita che sta distruggendo intere coltivazioni, l'olivo è arrivato in Piemonte, nel Canavese, nel Monferrato e su fino in Val di Susa. Olivo e vite sono una coppia simbolo dell'agricoltura mediterranea, colture che con lo sviluppo nel dopoguerra sono state messe ai margini delle aree urbane. Anche la vite, diffusa un po' in tutta la penisola dopo la distruzione a causa di un insetto, la fillossera, venuto dall'America agli inizi del XIX secolo, aveva ripreso la sua coltivazione in aree considerate più vocate e più adatte a produrre vini di qualità. Oggi si sta riprendendo alcuni spazi urbani. E così è possibile trovare la vigna non solo nella collina di Montmartre, ma anche nella laguna di Venezia, sulla collina di Napoli, sui tetti di Reggio Emilia. E ancora sulla collina di Torino, alle spalle di Piazzale Michelangelo a Firenze, poi a Brescia e anche a Milano, dove si è cercato di recuperare la vigna di Leonardo. La città si presta anche ad ospitare colture orticole e alberi da frutto, come l'ex area industriale in una stazione ferroviaria dismessa nella periferia torinese, dove ci sono gli orti nel bunker, dove si sperimentano colture come lo spigariello napoletano e il cavolo foglia, ingrediente della minestra maritata. Altro esperimento a Torrita di Siena, in Val di Chiana, una sorta di fattoria verticale sotterranea. Oppure l'orto di Nemo, coltivazione sottomarina di fronte al litorale di Noli, nel Savonese. Fabio Marzano ha girato la penisola raccogliendo e censendo particolari situazioni, sintomo di cambiamenti in atto, che fanno pensare a futuri nuovi equilibri ambientali. Il ritorno delle piante, storie di nuove convivenze tra uomo e natura, di Fabio Marzano. EDT editore nella collana La piccola biblioteca di Ulisse, 2024, 206 pagine, 15 euro.
Torniamo al paesaggio naturale agricolo della città metropolitana con l'arte del Teatro Franco Parente, Fondazione per Lombardo, in collaborazione con la Regione Lombardia. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e il Ticino, sentiamo la descrizione degli arazzi disegnati dal Bramantino presenti nell'omonima sala del Castello Sforzesco. Il racconto dell'agricoltore filologo Niccolò Reverdini ad alcuni studenti del liceo classico Parini di Milano.
L'ordine che segue questo grande artista di nascita milanese nel 1465 è Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino, è attivo fino agli anni 30 del Cinquecento, è l'ordine del calendario romano, quindi si parte dal mese di marzo e si arriva al mese di febbraio. Questi arazzi descrivono in modo molto preciso i lavori agricoli che si succedono di mese in mese, di stagione in stagione. In questo cammino letterario che abbiamo immaginato di fare fra Milano e il Ticino, dalle origini classiche al Novecento, anche nella tradizione letteraria troviamo come dato dominante rispetto al rapporto fra autori e paesaggio questa attitudine realistica, questa capacità di osservazione diretta. Quindi il tema dell'agricoltura in questi arazzi non è idealizzato, è guardato con grande concretezza e anche con grande attenzione alla dignità del lavoro rurale.
C'è intanto da osservare e da ricordare che l'impianto compositivo di questi arazzi si ripete di mese in mese e vede la personificazione del mese, che può essere un giovane o diciamo anche un uomo maturo, al centro dell'arazzo, con delle dimensioni leggermente superiori a quelle delle altre figure presenti nella rappresentazione. Questo è l'arazzo di Proemiale, il primo arazzo, e il committente di questo ciclo di opere, Gian Giacomo Trivulzio, che aveva sconfitto nel 1499 Ludovico il Moro, che si era alleato al re di Francia, Luigi XII, si impadronisce delle proprietà di Ludovico il Moro, fra le quali quelle di Vigevano. A Vigevano, Ludovico il Moro aveva anche un'azienda agricola modello che si chiamava la Sforzesca. Il Trivulzio
Fabrizio se ne impossessa e la ribattezza chiamandola Trivulzia. In questo arazzo il committente chiede esplicitamente al pittore di rappresentare degli elementi che riguardano la sua professione militare, ma anche, adesso vi farò vedere come, la sua fede religiosa. Allora, voi vedete che il mese di marzo, in piedi, qui al centro dell'arazzo, ha alle sue spalle due soldati in armatura romana che alludono al mestiere delle armi. Era un grande condottiero, Gian Giacomo Trivulzio, quindi naturalmente tiene al fatto che l'artista ricordi questa sua professione, tanto più che era una professione che svolgeva in modo vittorioso. Però se notate, e l'aspetto è ancora più interessante, in realtà il mese di marzo veste un saio francescano e ha anche questa cintura che si portavano alla vita i frati francescani, che si chiama cingolo, che chiude il saio con tre nodi rappresentativi della Trinità. Come mai si sposa a questo elemento classico l'elemento cristiano? Perché la famiglia Trivulzio era molto legata all'ordine francescano. Un parente stretto di Gian Giacomo Trivulzio era morto tornando dalla Terra Santa ed era un vicario provinciale dei francescani, quindi aveva un ruolo importante nell'ordine. E poi lo stesso Trivulzio, intorno alla fine del 400, si era molto avvicinato ai francescani di un convento di Vigevano. Quindi c'è questo duplice aspetto: prima di diventare frate, San Francesco aveva combattuto come militare nella guerra contro Perugia, quindi c'è anche un'allusione a questo cambiamento di vita.
Sentiamo anche la descrizione della razza del Bramantino dedicato al mese di marzo, sempre da Nicolò Reverdini.
C'è poi una rappresentazione allegorica a destra e a sinistra del mese. Alla destra del mese di marzo una scena che rappresenta la campagna sconvolta dai disordini della guerra, con gli attrezzi rotti, trascurati, un'immagine di grande incuria. E invece a destra vedete la rappresentazione di una campagna lavorata con cura, in modo ordinato, con gli attrezzi tutti in ordine, lucenti. Questo cosa significa? Che il messaggio del committente richiesto al pittore è quello del condottiero vincitore che ripristina la pace e garantisce con la pace e una missione a questo punto lontana dalla guerra la ripresa dei lavori pacifici in campagna, la ripresa della produzione, della tranquillità, eccetera. C'è una citazione esplicita delle Georgiche di Virgilio, perché nel primo libro delle Georgiche di Virgilio Augusto si presenta come il garante delle terre, delle campagne e delle città, non solo, ma anche come il signore delle messi e il padre delle stagioni. Quindi abbiamo un'esplicita citazione virgiliana, come se Gian Giacomo Trivulzio si presentasse come Augusto. Un aspetto di grande raffinatezza iconologica: sul polso sinistro del mese c'è un uccello che non era mai stato identificato con precisione, si diceva che fosse un canarino, anche altre cose. In realtà è un picchio verde. Io ho lavorato molto con due storici e critici dell'arte, Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, che sono degli specialisti di Bramantino, e lavorando in campagna mi hanno chiesto di aiutarli a identificare gli animali selvatici e le coltivazioni che sono rappresentate da questo ciclo. Per me, che vivo in campagna, è molto semplice riconoscere un picchio verde perché è una presenza familiare. Per uno storico dell'arte no. Ma cos'è la cosa interessante? Che in Plutarco il picchio verde è ricordato come un uccello sacro a Marte, e Marte era il dio della guerra. E quando ho segnalato questa cosa agli storici dell'arte mi hanno detto che uno dei libri preferiti, naturalmente io questo non lo sapevo, del condottiero di Gian Giacomo Trivulzio sono appunto Le vite parallele di Plutarco, in cui è ricordato questo aspetto simbolico legato al picchio. Ora, chiusa questa parentesi introduttiva che riguarda la cultura anche letteraria e figurativa del committente di Gian Giacomo Trivulzio, potete notare come siano precisi dei cenni che già invece si riferiscono agli aspetti della coltivazione agricola. Allora, vedete che si vedono delle vanghe. Le vanghe sono degli attrezzi che vengono usati per dissodare il terreno. Una la si vede intera e l'altra la si vede proprio affondata nel terreno. Marzo è il mese delle semine primaverili e quindi il pittore mostra queste prime azioni tipiche della stagione. In primo piano invece c'è uno strumento agricolo, si chiama erpice, con queste punte aguzze, molto splendenti, lucide, che serve a rompere le zolle. Anche qua c'è una citazione esplicita di Virgilio, perché in Virgilio c'è l'immagine dell'aratro e del vomere, splendente perché ha incontrato l'attrito del terreno. Come notate, invece, gli attrezzi sottoposti alle violenze, alla trascuratezza della guerra sono molto logori o addirittura spaccati.
È tutto per questa puntata del Verziere di Leonardo, che è tornata una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.